Buonasera.
Buonasera.
Benvenuti e benvenuti a scuola. Stiamo viaggiando, questo è il quinto itinerario, sulla via che porta dal secolo della scienza al 600 a quello dei lumi, il 700. E come sapete siamo in compagnia di Blaise Pascal, il quale, come abbiamo studiato la scorsa settimana, a un certo punto della sua vita, a 28 anni d'età, comincia a riflettere sulle conseguenze dello straordinario successo che fin da bambino ha ottenuto come matematico e come ricercatore. È orgoglioso di essere considerato a livello internazionale un grande scienziato ed è fiero delle sue competenze intellettuali, tanto fiero da diventare arrogante, tanto da sentirsi lì per lì appagato, ma comincia, siccome è una persona intelligente, comincia a constatare che l'arroganza non è un sedativo nei confronti della grande inquietudine esistenziale che lo attanaglia, perché capisce che la matematica, se ci permette di conoscere la realtà esteriore, e quindi è bene studiarla, tuttavia non riesce a soddisfare il bisogno che la persona ha di trovare la pace interiore. E su questo piano Pascal pensa che abbia ragione Montaigne, quando invita ogni persona a guardarsi dentro per capire meglio come vivere, possibilmente in concordia, cioè attraverso la disciplina del cuore, in concordia con se stessa, la persona e con gli altri. Pascal si sente meglio, come sapete, solo quando una volta al mese va a far visita a sua sorella Jacqueline nell'abbazia di Port-Royal. Jacqueline, la sorella minore, ha deciso, no, di entrare nel convento delle monache benedettine. Pascal Blaise non era molto d'accordo su questo, però quando la va a trovare effettivamente si sente meglio. L'abbazia di Port-Royal è un altro mondo ed è situata nel periferico Faubourg de Saint-Jacques, e siccome la vede felice comincia a pensare che lei abbia fatto la scelta giusta. Jacqueline consiglia all'inquieto fratello, in preda all'ansia di senso, concetto che abbiamo studiato la scorsa settimana, di leggere l'epistolario di Paolo di Tarso. Dice: guarda che anche Paolo di Tarso, qui si stanno studiando, le monache studiano anche, no? Anche Paolo di Tarso era nelle tue condizioni, perché non leggi le... E un giorno Blaise, siamo nel 1652, ritrova quasi per caso una copia dell'epistolario di Paolo di Tarso che a suo tempo, come sapete, gli aveva regalato padre Mersenne, circolo Mersenne, con il suo commento, ma lui naturalmente non aveva neppure aperto questo volume. È preso com'era dai suoi impegni in campo matematico. Ebbene, guardate sul punto 2 del repertorio. Quando Blaise Pascal comincia a leggere i testi delle lettere di Paolo di Tarso, un'opera che dovrebbe stare nei programmi scolastici, io lo dico sempre, lo sto dicendo da una trentina d'anni, perché non si capisce che come mai, ecco, no? Ora, è stato pubblicato l'ultimo libro di Calasso sull'Antico Testamento. Calasso dice che tutta questa cultura non va letta in chiave confessionale. Oh, finalmente anche gli intellettuali fanno delle scoperte ogni tanto. Quando è iniziata questa esperienza 37 anni fa, abbiamo iniziato con l'albero genealogico lessicale e poi con i primi 11 capitoli del libro della Genesi, e io ho detto: guardate che questa è una letteratura che non va letta nella scuola pubblica in modo confessionale. Poi è chiaro che è patrimonio del patrimonio delle chiese, delle religioni, e quindi è chiaro, però è soprattutto una letteratura che va studiata, no, all'interno dei canoni, ecco, della letteratura. Quindi quando Blaise Pascal comincia a leggere i testi delle lettere di Paolo di Tarso commentati da padre Mersenne, come sapete, rimane colpito dalla potenza eversiva, così la definisce, l'ha già definita così padre Mersenne, di questa letteratura protoevangelica, che noi abbiamo studiato in questi anni in diversi contesti, perché si tratta di un repertorio fondamentale della storia del pensiero umano. La lettura dell'epistolario di Paolo di Tarso, commentato da padre Mersenne, il quale nell'incipit del suo commento scrive che la ragione ha suggerito a Paolo di ascoltare con il cuore la sua ansia di senso. Guardate che Pascal poi questo concetto lo elabora proprio perché lo prende da qui. E quindi apre questo concetto a Pascal un modo nuovo e gli suggerisce un modo nuovo di concepire la realtà. Capisce che la sua arroganza di sapiente, cioè il bisogno di soddisfare la propria arroganza, che è un tema di grande attualità, siamo circondati di persone che sentono il bisogno di soddisfare la loro arroganza e basta, poi senza, con una ricaduta negativa e basta sulla società, no? È la principale causa della sua insoddisfazione esistenziale. Pascal ci è arrivato perché è una persona intelligente. Il primo testo dell'epistolario di Paolo di Tarso commentato da padre Mersenne, su cui si ferma l'attenzione di Blaise, e la lettura di questo testo dà subito un senso alla sua inquietudine, è quello della prima lettera ai Corinti. E vi auguro che lo abbiate letto questo testo, stato consigliato la scorsa settimana, siete sempre in tempo, e sei versetti, letto o riletto, sei versetti, perché questa è letteratura che si rilegge, come dice Calvino, sono classici, e classici non si finiscono mai di leggere. E sei versetti del capitolo 3 di questo scritto, come abbiamo potuto constatare alla fine dell'itinerario scorso, costituiscono il primo frammento su cui Pascal si sente chiamato a riflettere. E quando legge questa frase, se qualcuno pensa di essere sapiente in questo mondo, diventi pazzo. E allora sarà sapiente davvero. Una provocazione, no? Notevole. Perché se noi cambiamo vita e facciamo qualche cosa che non è convenzionale alla società, ecco che veniamo subito etichettati come passerelle e passerelli. Dice, ma come, lascia questo posto così redditizio per fare volontariato? Ebbene, questa frase lo affascina, si sente chiamato in causa e decide di accettare la sfida. E sa che per raggiungere questo obiettivo, cioè prendere atto che nei paradossi c'è la sapienza, e lui questa cosa la sa da matematico, deve studiare, deve mettersi a studiare nuovi argomenti, perché si accorge con la sua dotta ignoranza non sapere nulla. Di non conoscere quasi nulla della storia del pensiero umano. Nuovi argomenti ai quali non ha ancora dedicato attenzione. Allora, si consiglia quindi ancora una volta, visto che in ogni casa c'è un volume della Bibbia, come sapete, di leggere, di rileggere il testo della prima lettera ai Corinti, perché ciò che scopre Pascal in quest'opera lo mette in condizione di formulare un proprio pensiero che si frantumerà poi in una lunga serie di pensieri. Guardate, non si può leggere l'opera di Blaise Pascal intitolata Pensieri, una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, senza sapere quali sono le parole chiave, le idee cardine che ne costituiscono le radici. Diventa una lettura, direi, impossibile quasi. Se non c'è nulla di impossibile su questo piano, però se non si va alle radici, quest'opera risulta di difficilissima comprensione e di difficilissima lettura. Dopo questo primo approccio, che butta all'aria le sue convinzioni precedenti, Pascal inizia a leggere e a studiare con impegno, investendo in intelligenza, il testo della prima lettera ai Corinti. E con il prezioso commento di padre Mersenne scopre nuovi orizzonti che non immaginava esistessero. L'epistolario di San Paolo lo sentiva leggere in latino, a brevi spezzoni, durante la messa, come succede a noi se andiamo a messa, utilizzato secondo l'ordinamento liturgico stabilito dal Concilio di Trento, tutto orientato contro gli infedeli, a cominciare dai protestanti, ebbene, lo sentiva leggere in modo da poter predicare che a causare ogni male nel mondo erano gli eretici, che andavano severamente e ferocemente osteggiati. E Blaise, seguendo invece il prezioso commento di padre Mersenne, fondatore del movimento esegetico moderno che mette in primo piano la filologia e non l'ideologia tridentina, inizia a studiare con profitto il testo della prima lettera ai Corinti. Ed è nostro dovere, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, seguirlo su questa strada e di conseguenza prendiamo il passo sull'itinerario di questa sera. Itinerario tutto in salita, ma fa fresco, si cammina bene anche. Guardate sul punto 2 del repertorio, Blaise Pascal, leggendo e studiando il testo della prima lettera ai Corinti, fa delle scoperte che riguardano le origini cristiane, di un passato che ha una ricaduta sul presente, dove l'evangelizzazione è molto in ritardo, scopre Blaise, rispetto al fatto che il cristianesimo da secoli si è imposto nel mondo. Cioè la cristianità è al potere da più di 1000 anni, pensa Pascal, ma la lezione del Vangelo risulta pressoché inascoltata. Cioè, e ci definiamo cristiani? Cioè, no, qui si fa le guerre di religione sull'identità cristiana, dice Pascal. Ma, dico, ma siamo matti, no? Guardate che è un tema di attualità come questo a diversi livelli, non solo per quanto riguarda la cristianità, no? E ora, ma la lezione del Vangelo risulta pressoché inascoltata. Su questo paradosso nessuno riflette, pensa Pascal. Ben Pascal viene a sapere, seguendo il commento di padre Mersenne, che già dal primo secolo, al tempo di Paolo di Tarso, è in corso un'animata competizione tra i membri delle varie componenti, delle varie anime, che si dedicano ciascuna con le proprie caratteristiche alla predicazione della buona notizia, del Vangelo. Cioè a Corinto, e le lettere ai Corinti sono significative per questo, cioè ci fanno capire com'era la scelta. A Corinto c'è stata un'evoluzione ideologica che ha trasformato la comunità in una sorta di associazione che si è frantumata in tante correnti in lizza tra loro e ciascuno dei vari gruppi si è chiuso nella difesa del proprio modo di vedere le cose. Il Gesù giusto è il mio, no, è il mio. Ora, Pascal comprende che l'epistolario di Paolo di Tarso è l'opera che documenta meglio questa situazione, ne rimane colpito. Si era mai posto, e capisce che la cristianità non ha ancora realizzato quasi nulla di ciò che il Vangelo ha proclamato per secoli. Pascal leggendo, ecco la crisi di Pascal, no, noi troviamo sulla legge, Pascal a un certo punto si converte, ma si converte, cioè, intanto fa un'analisi, cioè come ci arriva, mette in funzione, investe l'intelligenza. Pascal, leggendo e studiando il testo della prima lettera ai Corinti, e si pente di non essersi dedicato prima a questo studio, si rende conto che in quest'opera ci sono alcuni brani composti da Paolo con grande maestria, nello spirito della sapienza poetica ellenistica, che dal punto di vista del contenuto valgono una dottrina intera. A che cosa serve? Si domanda sorpreso Pascal, che non si era mai posto il problema, l'enorme mole documentaria prodotta dal Concilio di Trento, che si è concluso nel 1564, se non affiaccare lo slancio propulsivo delle parole chiave del messaggio evangelico. Blaise, leggendo e studiando la prima lettera ai Corinti, scopre un brano che lo sconvolge nel suo intimo, il testo del capitolo 13, quello che comunemente, e tutti noi lo conosciamo, viene chiamato inno all'amore. E l'inno all'amore, spiega padre Mersenne nel suo commento, è un testo poetico molto ispirato, di carattere elegiaco. Guardate, Paolo conosce lo stile di Callimaco di Cirene, di Apollonio Rodio, e lo utilizza, ma questo celebre testo paolino ha anche e soprattutto un grande valore filosofico e dottrinale. Va letto e interpretato nel contesto in cui è scritto. Ora, la parola che nel capitolo 13 della prima lettera ai Corinti viene tradotta con il termine amore è la parola greca caritas. Avete sentita questa parola? Che spiega padre Mersenne nel suo commento, col tempo, e anche per noi oggi, suona in modo riduttivo, perché la parola carità si è logorata. No? Non voglio la carità. Ed è per questo che si preferisce, e suona senz'altro meglio, tradurre con il termine amore. Ora, la parola carità, anche per Pascal, prima che ci riflettesse sopra, evoca, e anche oggi per la maggior parte delle persone, qualcosa di riduttivo, di negativo, anche di equivoco. Padre Mersenne nel suo commento spiega, e Blaise lo impara, che è necessario ragionare sul valore filologico delle parole, al di là dei luoghi comuni. Il concetto contenuto nella parola caritas dipende dal termine charis, che in greco significa dono, e per la precisione significa dono gratuito, non interessato, e significa anche ringraziamento. Cioè nel senso di sapersi ringraziare con sincerità, cioè nel rendere grazie non in modo formale, ma sostanziale. Cioè è chi fa un dono perché ne prova soddisfazione che deve dire grazie. Capite? C'è un rovesciamento di fronte, no? Rendimento di grazie. Una parola che in greco si traduce eucaristia. Avete sentito questo termine? Ora, il concetto contenuto nella parola carità, spiega padre Mersenne nel suo commento filologico, si distingue da quello contenuto nella parola amore, perché il concetto espresso dalla parola amore, eros in greco, amor in latino, rimanda alla cultura elegiaca in lingua greca, di stampo ellenistico alessandrino, e alla cultura elegiaca in lingua latina della Roma imperiale. In queste culture, spiega padre Mersenne nel suo commento, tipiche della sapienza poetica ellenistica, il concetto dell'amore, dell'eros greco e dell'amor latino, contiene l'idea di dare per avere. E lo spiega bene Ovidio nel suo poema erotico intitolato Ansamán, di l'arte di amare. Mentre, spiega padre Mersenne nel suo commento, le parole caris, caritas, eucaristia, parole che dovrebbero essere fondamentali, pensa Pascal, nella nostra cultura, sono l'espressione di un altro tipo di idea, cioè l'idea dell'amore solidale, della solidarietà, della gratuità, gratis data. Blaise Pascal impara dal commento di Padre Mersenne che il capitolo 13 della prima lettera ai Corinti è importante perché è un manifesto filosofico che laicizza l'amore, cioè lo deritualizza e lo svincola, lo libera da tutti gli istinti di possesso. E Pascal, di conseguenza, comincia a comprendere la sostanza dello spirito caritatevole che anima l'operato, per esempio, dei fratelli Deschamps, solitari di Port-Royal, no? Che curano gratuitamente i poveri, no? Gli antisegnali di Medici Senza Frontiere sono questi, no? Tra l'altro stanno nella storia della medicina, questi quindi sono importanti, potrebbero guadagnare anche molto, perché allora si faceva curare preoccupato ed erano soltanto i benestanti se lo potevano permettere. Quindi ci vuole uno spirito che anima anche poi la vocazione di sua sorella Jacqueline, no? Che comincia a capire queste cose, Pascal. E a Port-Royal, ecco, si domanda Pascal, si coltiva la speranza che ci possa essere un mondo migliore fondato sulle virtù evangeliche? E si incuriosisce e bisogna che io approfondisca non questo tema. Ecco, Pascal comincia a pensare a Port-Royal in un modo propulsivo. Ora, quali di queste virtù, bontà, umanità, fratellanza, altruismo, misericordia, generosità, usereste per prima per definire una persona caritatevole? Beh, avete conosciuto nel corso della vostra vita una persona considerata caritatevole? Beh, scrivete quattro righe in proposito, oppure anche non conosciuta personalmente. Ma e adesso leggiamo il testo del celebre capitolo 13 della prima lettera ai Corinti, che non deve e non può essere utilizzato soltanto per essere inserito nei bigliettini dei baci per usina. No, perché poi le cose, la storia, opere della storia del pensiero umano sono finite così nel corso del tempo. Cioè, invece di praticare una riflessione propulsiva per la nostra intelligenza, no? Le abbiamo utilizzate, con tutto rispetto di chi le ha utilizzate, naturalmente, ma meglio che niente, però voglio dire, no, diventa un po' riduttivo, un po' poco. Dalla prima lettera ai Corinti. Ora vi insegno qual è la via migliore. Se parlo le lingue degli uomini e anche quelle degli angeli, ma non ho amore, caritas è la parola chiave, la capacità di donare gratuitamente, se non ho, no, sono un metallo che rimbomba, uno strumento che suona a vuoto. Se ho il dono d'essere profeta e di conoscere tutti i misteri, se possiedo tutta la scienza e anche una fede da smuovere i monti, ma non ho amore, io sono niente. Se do ai poveri tutti i miei averi, se offro il mio corpo alle fiamme, ma non ho amore, non mi serve a nulla. Chi ama, cioè chi è capace di donare gratuitamente, è paziente e generoso. Chi ama non è invidioso, non si vanta, non si gonfia di orgoglio. Chi ama è rispettoso, non cerca il proprio interesse, non cede alla collera, dimentica i torti. Chi ama non gode dell'ingiustizia. La verità è la sua gioia. Chi ama tutto scusa, di tutti ha fiducia, tutto sopporta, mai perde la speranza. L'amore non tramonta mai, cesserà il dono delle lingue, la profezia passerà, finirà il dono della scienza. La scienza è imperfetta, la profezia è limitata, ma verrà ciò che è perfetto ed esse svaniranno. Io avrei tradotto completo perché c'è scritto teleios in greco, e quindi... Quando ero bambino, parlavo da bambino, come un bambino pensavo e ragionavo. Da quando sono una persona matura, ho smesso di agire così. Ora la nostra visione è confusa come in un antico specchio, ma un giorno saremo a faccia dinanzi a Dio. Ora lo conosco solo in parte, ma un giorno lo conoscerò come lui mi conosce. Ecco dunque le tre cose che contano: fede, speranza, amore. E qui viene la dottrina, poi. Ma più grande di tutte è l'amore, caritas, cioè la capacità di donare gratuitamente. Ora, non ci vuole molto a capire che di fronte a questo testo, che rappresenta il manifesto filosofico che esalta l'amore solidale, disinteressato, gratuito, il pensiero di Blaise Pascal scopre nuovi orizzonti, che lui ha intenzione di esplorare, e a questo punto ritorna sul primo capitolo della prima lettera ai Corinti, dove ha letto un brano che gli era sembrato sconvolgente, ma che ora riesce a comprendere nel suo significato avversivo. Lui, che da matematico sapiente seguiva una regola precisa secondo la quale doveva costruire nella sua mente un modello, il più perfetto, il più logico, il più geometrico possibile, e non si era mai domandato quale potesse essere in chiave esistenziale la natura del modello dei modelli. Modello dei modelli, beh, ecco dunque le tre cose che contano: fede, speranza, amore, ma più grande di tutto è l'amore. Questo è il modello dei modelli, dice Pascal, potrebbe essere. Non è facile, la cosa, quella di la capacità di donare gratuitamente, però inizia un suo ragionamento sul metodo. Lui, che è un esperto di modelli, perché modelli matematici. Ma prima di leggere il brano in questione, tratto dal capitolo primo della prima lettera ai Corinti, dobbiamo seguire insieme a Blaise la riflessione esegetica che padre Mersenne, attraverso il suo commento, ci propone per conoscere, per capire e per applicarci. Beh, andiamo a studiare quello che studia Pascal per capire come si forma la sua struttura mentale. Guardate sul punto 3, per favore. Blaise Pascal, attraverso il commento di padre Mersenne all'epistolario di Paolo di Tarso, impara che durante il periodo dell'umanesimo e del Rinascimento, nel corso del XIV, XV, XVI secolo, si è manifestato da parte degli umanisti un grande interesse per lo studio dei testi delle lettere di San Paolo. E in proposito, gli studiosi dell'epoca hanno utilizzato il metodo filologico dello studioso di filologia per eccellenza, cioè colui che tratta la filologia come una filosofia, Lorenzo Valla, che abbiamo incontrato, no? E noi le conosciamo già queste cose perché le abbiamo studiate in un altro contesto. Lorenzo Valla, 1407-1457, del quale padre Mersenne si sente discepolo. Perché dal punto di vista filologico, per l'accurata formazione che Lorenzo Valla possiede, in nessun altro umanista come lui è stata così lucida la consapevolezza degli effetti di liberazione che produce il recupero della parola nella sua autenticità contestuale. Cioè di una parola come quella della Sacra Scrittura, che spesso nei secoli è stata manomessa dalla tradizione e dalle traduzioni, no? E noi conosciamo questo tema, che abbiamo studiato più volte negli anni. Le parole bisogna andarle a studiare nel loro contesto per poi ritradurle, perché se no ci sfuggono i significati autentici. Lorenzo Valla, del quale padre Mersenne si sente discepolo e che Pascal conosceva solo di nome, come colui che ha dimostrato la falsità, ricordate, del documento in cui Costantino avrebbe concesso il potere sulla città di Roma al Papa, cioè la falsa donazione di Costantino. Lorenzo Valla per Lorenzo Valle è un gioco da ragazzi, dimostrare che quella, che quella lingua lì è molto più recente di quella che avrebbe dovuto essere al tempo, quel latino lì al tempo di Costantino. E quindi è evidente. Ebbene, Lorenzo Valla, nella sua opera intitolata Disputazioni dialettiche, propone un metodo per ristabilire il nesso tra la parola e la cosa e stabilisce un criterio logico che consiste nella delucidazione, cioè nella spiegazione, nella precisazione storica e razionale del linguaggio, cioè che significato aveva un termine in una determinata epoca, cioè e quale evoluzione ha avuto il suo significato, cioè e a quali condizionamenti è stato sottoposto il significato di una determinata parola. Perché se usiamo il termine amore, attenzione, noi non lo definiamo con precisione il termine caritas come era in origine secondo la mentalità di Paolo. No, noi pensiamo all'amore, no? attenzione, cioè bisogna definire, no? L'identità che c'è tra la parola e la cosa, perché se no ci sfugge, no? Se no diventa davvero, no? Materiale da bigliettini romantici e non struttura filosofica, perché la tradizione, con tutte le sue dispute teologiche, afferma Lorenzo Valla, ha complicato il procedimento logico e ha ridotto e non allargato la possibilità di comprensione dei testi. Guardate che sta succedendo questo anche oggi, cioè sembra che più tecnologia ci sia e meno noi riusciamo a comprendere i testi, no? Cioè, a comprendere, scrive Lorenzo Valla, che è stato accusato di laicismo dall'Inquisizione, è soprattutto la fede a trarre vantaggio dal recupero delle parole autentiche e mettere la parola sacra al posto che le è dovuto è compito morale del filologo. Immorale sarebbe la copertura di manomissioni, che si riferisce soprattutto alle interpolazioni che sono state fatte nei testi della letteratura dei Vangeli, operate, scrive Lorenzo Valla, ai fini di potere contro lo spirito dell'Evangelo. Ecco, quindi gli umanisti, impara Pascal dal commento di padre Bersen, si dedicano con passione allo studio in chiave filologica dei testi dell'epistolario di Paolo di Tarso per risalire al suo significato più autentico. E Pascal scopre che lui non ha ancora studiato niente nella vita. Cioè sì, è un genio matematico, ma però ecco, molto gli è sfuggito, forse il più ecco, gli è sfuggito. La filologia, per esempio, no? Che è un campo interessantissimo. Marsilio Ficino è un nome a noi noto, no? L'abbiamo conosciuto frequentando l'Accademia Platonica Fiorentina, no? Qualche anno fa. Quando muore nel 1499, spiega padre Mersenne nel suo commento, Pascal impara, lascia appena iniziata, purtroppo non l'ha potuto portare a termine, una traduzione con commento delle lettere di Paolo di Tarso. Ci pensa padre Mersenne, vedete, a continuare quest'opera. E poi spiega padre Mersenne nel suo commento, nell'opera intitolata Elogio della pazzia, 1515, di Erasmo da Rotterdam, che conoscete, e nelle opere di Bernardino Telesio, di Giordano Bruno, nella Città del Sole, 1602, che abbiamo studiato, di Tommaso Campanella, viene sviluppato un concetto di Dio molto significativo, fondato su tre parole chiave: potenza, sapienza, amore. Beh, la potenza potrebbe essere il padre, la sapienza potrebbe essere il figlio, l'amore potrebbe essere lo spirito e pneuma. Questo concetto, spiega padre Mersenne nel suo commento, lo si trova, come abbiamo letto prima, nella prima lettera ai Corinti. Fede, speranza, amore e chissà perché, scrive padre Mersenne nel suo commento, tutti questi personaggi che abbiamo incontrato a suo tempo noi sono stati condannati come eretici. E così sono andate. E le loro opere sono state messe all'indice, cioè invece di studiare, invece di incrementarne lo studio. E di conseguenza, come non pensare che se non fosse stato rivalutato da Papa Giulio II, che tutti conoscete, attraverso le allegorie dipinte dal 1508 al 1510, come abbiamo studiato a suo tempo, da Michelangelo, sul soffitto della Cappella Sistina, che è un invito a riflettere sulle parole chiave dell'epistolario di Paolo di così vuole il Papa, no? Il messaggio evangelico contenuto nei testi delle lettere di San Paolo avrebbe continuato a rimanere sotto traccia, e forse qualche ligio inquisitore, allude padre Mersenne ironicamente nel suo commento, avrebbe messo all'indice anche l'opera dell'apostolo delle genti. Troppo provocatoria. Perché il modello che emerge, in particolare nel testo della prima lettera ai Corinti, non è certo rassicurante per chi vuole mantenere il potere. Infatti Paolo scrive: Dio ha scelto coloro che vengono considerati insignificanti per coprire di vergogna i saccenti, e Pascal si sente chiamato in causa, ed è un richiamo che lo seduce. Ha scelto quelli considerati deboli per distruggere quelli che si credono forti. Dio ha scelto quelli che nel mondo non hanno importanza e sono disprezzati o considerati come se non esistessero, per distruggere quelli che pensano di valere qualcosa. Così nessuno potrà vantarsi davanti a Dio. E Pascal si accorge che non si era mai premurato di domandarsi quale potesse essere la natura del modello dei modelli, e qui trova un modello dei modelli al quale rifarsi e quindi ricostruire la propria esistenza. Ecco, vedete attraverso quali ragionamenti passa la cosiddetta conversione. Convertire vuol dire fare, svoltare a uno, è cambiare vita. Ora guardate, avete mai avuto o avete tutt'oggi un modello comportamentale a cui riferirvi? Beh, scrivete quattro righe a proposito, poi dite mi rifaccio, mi riferisco. E ora, dopo aver seguito insieme a Blaise la riflessione esegetica condotta da padre Mersenne nel suo commento, leggiamo per intero il brano in questione tratto dal capitolo primo della prima lettera ai Corinti, Corinti 1, 17, 21. Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare la salvezza. Attenzione, perché noi forse... A noi queste cose ci passano sulla testa superficialmente, ma guardate che questa frase di Paolo è di una provocazione notevolissima, no? Nei confronti dell'istituzione. No, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a annunciare la salvezza. Non ci fermiamo lì. Cioè, quanti ne abbiamo battezzati oggi? No? Nel nuovo mondo l'abbiamo battezzati tutti, no? Quelli che non abbiamo battezzato li abbiamo ammazzati, no? Li abbiamo convertiti tutti, no? Attenzione, siamo nel 1600, Pascal comincia a ragionare anche sulle notizie che arrivano attraverso gli ordini religiosi da altri paesi dove si attuano, dove si vuole battezzare invece di annunciare la salvezza. Attenzione a questa frase, no? Perché noi non siamo abituati a leggere queste cose così, no? Si passano sopra, ma non a leggerle, ma a sentirle appena appena. Riflettete. Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare la salvezza. E questo io faccio senza parole sapienti, per non rendere inutile la morte di Cristo in croce. Predicare la morte di Cristo in croce sembra una pazzia a quelli che vanno verso la perdizione, ma per noi che Dio salva è la potenza di Dio. Isaia dice infatti: distruggerò la sapienza dei saccenti e squalificherò l'intelligenza degli intelligenti. Infatti, che cosa hanno da dire ora i sapienti, gli studiosi, gli esperti in dibattiti culturali? Dio ha ridotto a pazzia la sapienza di questo mondo. Gli uomini, con tutto il loro sapere, non sono stati capaci di conoscere Dio e la sua sapienza. Perciò Dio ha deciso di salvare quelli che credono mediante questo annuncio di salvezza che sembra una pazzia. Gli ebrei infatti vorrebbero miracoli e i non ebrei si fidano solo della ragione. Noi invece annunziamo Cristo crocifisso e per gli ebrei questo messaggio è offensivo. Attenzione che Paolo è un ebreo che vorrebbe rinnovare l'ebraismo, non ha intenzione di fondare una nuova religione. Mentre per gli altri è assurdo, ma per quelli che Dio ha chiamati, siano essi ebrei o no, Cristo è potenza e sapienza di Dio, exousia e sofia, parole chiave. Perché la pazzia di Dio è più sapiente della sapienza degli uomini e la debolezza di Dio, del Dio morto sulla croce, no? È più forte della forza degli uomini. Guardate tra voi, fratelli e sorelle, chi sono quelli che Dio ha chiamati? Vi sono forse tra voi, dal punto di vista umano, molti sapienti e molti potenti o molti personaggi importanti? No, Dio ha scelto coloro che vengono considerati insignificanti per coprire di vergogna i saccenti, ha scelto quelli considerati deboli per distruggere quelli che si credono forti. Dio ha scelto quelli che nel mondo non hanno importanza o sono disprezzati o considerati come se non esistessero per distruggere quelli che pensano di valere qualcosa. Così nessuno potrà vantarsi davanti a Dio. Dio però ha unito voi a Gesù Cristo. Egli è per noi la sapienza che viene da Dio. Gesù Cristo ci rende graditi a Dio e ci dà la possibilità di vivere per Lui e ci libera dal peccato. Si compie così quel che dice Geremia: chi vuol vantarsi, si vanti di quel che ha fatto il Signore. Provocazione per le orecchie di vantarsi, no? E anche per noi, anche per la società contemporanea, un manifesto di contestazione notevolissima. Il testo di questo brano, interessante, complesso, ci basta già per comprendere meglio ciò che vogliamo e dobbiamo capire, perché di solito, scorrendo le biografie di Blaise Pascal, si legge che dopo essere venuto a contatto con l'esperienza di Port-Royal, lui si converte. Ma questa affermazione, il categorico si converte, risulta essere piuttosto superficiale se non si approfondisce, come stiamo cercando di fare, qual è la motivazione di carattere intellettuale che induce Pascal, che non fa un passo senza investire in intelligenza, a cambiare stile di vita. E allora, anche se può sembrare tedioso, come è questo itinerario, l'itinerario di questa sera, è di fondamentale importanza esplorare il percorso culturale, perché la parola cultura deriva dal verbo coltivare, che lo porta a maturare un proprio pensiero che si frantumerà in una lunga serie di pensieri che, per essere meglio compresi, è necessario si sappia da quale fonte hanno attinto. Cioè, la lettura dei pensieri di Pascal diventa ardua senza conoscere la fonte paolina, che per la sua intelligenza risulta essere seducente. Per ora aveva attinto a parole di sicurezza Pascal, di convenzionalità. Era un giovane arrogante che era entrato nel ruolo di essere considerato un genio, quindi trattava gli altri malissimo, a cominciare dal vecchio Cartesio fino a tutti gli altri che considerava mediocri. E a un certo punto comincia ad investire in intelligenza che investire in intelligenza vuol dire studiare, e studiare vuol dire capire che c'è tutta un'altra orizzonte per la condizione umana, che forse fa fare alla persona un salto di qualità per dare un senso alla propria inquietudine esistenziale. Pascal, attraverso il commento di padre Mersenne, scopre già nel testo della prima lettera ai Corinti molti elementi, molte parole chiave fondamentali per la storia del pensiero, che, pensa Pascal, avrebbero dovuti già da tempo condizionare e orientare positivamente la nostra cultura, no? La cultura occidentale alla quale diamo un imprinting cristiano, alla quale è stata affibbiata troppo superficialmente, dice Pascal, un'identità cristiana. Ma dove ce l'abbiamo questa identità cristiana? Nella supponenza? quindi abbiamo detto che Pascal, da matematico sapiente, seguiva una regola precisa, secondo la quale doveva costruire nella sua mente un modello, il più perfetto, il più logico, il più razionale, il più geometrico possibile, no? Per teoremi e ragionare. E non si era mai domandato quale potesse essere in chiave esistenziale la natura del modello dei modelli. Vale a dire un modello, o meglio un non modello, che possa buttare all'aria tutti quelli convenzionali, perché la ragione ha dei limiti e l'individuo è soggetto alle trame dell'astuzia della ragione, che contrastano quasi sempre con la semplicità, la linearità e la schiettezza del cuore, perché la concordia vale molto di più dell'arroganza. Mi sono accorto che è proprio l'arroganza che mi fa sentire inquieto. E ora, prima di riflettere su quali conseguenze produce in Pascal l'impatto con la letteratura paolina, già dalla prima lettera ai Corinti e poi con la seconda lettera ai Corinti, dobbiamo tenere in considerazione il fatto che stiamo leggendo, come ben sapete ormai, il libro di Italo Calvino intitolato Palomar, pubblicato nel 1983, ritenuto magistrale, ma non facile da leggere. Sappiamo che questo titolo corrisponde al nome del protagonista, il signor Palomar, un nome simbolico che richiama un potente telescopio, e sappiamo anche che l'attenzione del signor Palomar si orienta nella direzione dei molti fenomeni che gli capitano sotto gli occhi, perché, come Montaigne, decide di osservare le cose della vita scrutandole nei minimi particolari, per cercare di interpretarle nel tentativo, come pretende di fare Pascal, di mettersi in equilibrio con l'universo. E questo tentativo presenta non poche difficoltà. E figuratevi se Italo Calvino non pretende di far riflettere il signor Palomar anche sul tema del modello dei modelli. Capito, questo libro l'ha scritto apposta per il nostro itinerario in realtà. Sì. A che cosa serve la letteratura se non per supportare l'alfabetizzazione? Serve mica per vincere i premi Nobel. Diciamolo chiaramente questo, che ci siamo lì a fare mercato, invece di fare scuola. E quindi anche su questo tema il signor Palomar, quindi lo sapete, e Calvino lo ha detto quando ha presentato questo libro, ha un piede nei saggi di Montaigne e l'altro piede nei pensieri di Pascal. E allora leggiamo che cosa comporta il fatto di costringere la realtà a prendere la forma di un modello. Bisogna che il modello, ciascun modello abbia un modello, Nella vita del signor Palomar c'è stata un'epoca in cui la sua regola era questa. Primo, costruire nella sua mente un modello il più perfetto, logico, geometrico possibile. Secondo, verificare se il modello s'adatta ai casi pratici osservabili nell'esperienza. Terzo, apportare le correzioni necessarie perché modello e realtà coincidano. Questo procedimento, elaborato dai matematici, dai fisici e dagli astronomi, che indagano sulla struttura della materia e dell'universo, pareva a Palomar il solo che gli permettesse di affrontare i più aggrovigliati problemi umani e, in primo luogo, quelli della società e del miglior modo di governare. Bisogna riuscire a tenere presenti, da una parte, la realtà informe e dissennata dalla convivenza umana che non fa che generare mostruosità e disastri, e dall'altra un modello d'organismo sociale perfetto, disegnato con linee nettamente tracciate, rette e circoli ed ellissi, parallelogrammi di forme, diagrammi con ascisse ordinate. Per costruire un modello, Palomar lo sapeva, occorre partire da qualcosa, cioè bisogna avere dei principi da cui far discendere per deduzione il proprio ragionamento. Questi principi, detti anche assiomi, postulati, uno non se li sceglie, ma li ha già, perché se non li avesse non potrebbe nemmeno mettersi a pensare. Anche Palomar dunque ne aveva, ma non essendo né un matematico né un logico, non si curava di definirli. Dedurre era comunque una delle sue attività preferite, perché poteva dedicarvisi da solo e in silenzio, senza speciali attrezzature, in qualsiasi posto e momento, seduto in poltrona o passeggiando. Verso l'induzione, invece, aveva una certa diffidenza, forse perché le sue esperienze gli parevano approssimative e parziali. La costruzione di un modello era dunque per lui un miracolo d'equilibrio tra i principi, lasciati nell'ombra, e l'esperienza, inafferrabile. Ma il risultato doveva avere una consistenza molto più solida degli uni e dell'altra. In un modello ben costruito, infatti, ogni dettaglio deve essere condizionato dagli altri, per cui tutto si tiene con assoluta coerenza, come in un meccanismo dove se si blocca un ingranaggio, tutto si blocca. Il modello è per definizione quello in cui non c'è niente da cambiare, quello che funziona alla perfezione, mentre la realtà, vediamo bene, che non funziona e che si spappola da tutte le parti, dunque non resta che costringerla a prendere la forma del modello, con le buone o con le cattive. Per molto tempo il signor Palomar si è sforzato di raggiungere un'impassibilità e un distacco tali per cui ciò che conta è solo la serena armonia delle linee del disegno. Tutte le lacerazioni, le contorsioni e compressioni che la realtà umana deve subire per identificarsi al modello dovevano essere considerate accidenti momentanei e irrilevanti, ma se per un istante egli smetteva di fissare l'armoniosa figura geometrica disegnata nel cielo dei modelli ideali, gli saltava agli occhi un paesaggio umano in cui le mostruosità e i disastri non erano affatto spariti. E le linee del disegno apparivano deformate e contorte. Quel che ci voleva allora era un sottile lavoro d'aggiustamento che apportasse graduali correzioni al modello per avvicinarlo a una possibile realtà e alla realtà per avvicinarla al modello. Infatti il grado di giustizia della natura umana non è illimitato, come in un primo tempo egli credeva, e in compenso anche il modello più rigido può dar prova di una qualche elasticità inaspettata. Insomma, se il modello non riesce a trasformare la realtà dovrebbe riuscire a trasformare il modello. La regola del signor Palomar a poco era andata cambiando. Adesso gli ci voleva una gran varietà di modelli, magari trasformabili l'uno nell'altro, secondo un procedimento combinatorio per trovare quello che calzasse meglio su una realtà che a sua volta era sempre fatta di tante realtà diverse nel tempo e nello spazio. In tutto questo, non che Palomar elaborasse lui stesso dei modelli o si adoperasse ad applicarne dei già elaborati, egli si limitava a immaginare un giusto uso di giusti modelli per colmare l'abisso che vedeva spalancarsi sempre di più tra la realtà e i principi. Insomma, il modo in cui i modelli potevano essere manovrati e gestiti non entrava nelle sue competenze, né nelle sue possibilità di intervento. Di queste cose si occupano abitualmente persone molto diverse da lui, che ne giudicano la funzionalità secondo altri criteri, come strumenti di potere soprattutto, più che secondo i principi e le conseguenze nella vita della gente. Cosa questa abbastanza naturale, dato che ciò che i modelli cercano di modellare è pur sempre un sistema di potere. Ma se l'efficacia del sistema si misura sulla sua invulnerabilità e capacità di durare, il modello diventa una specie di fortezza, le cui spesse muraglie nascondono quello che c'è fuori. Palomar, che dei poteri e dei contropoteri, dai poteri e dai contropoteri si aspetta sempre il peggio, ha finito per convincersi che ciò che conta veramente è ciò che avviene nonostante loro. La forma che la società va prendendo lentamente, silenziosamente, anonimamente, nelle abitudini, nel modo di pensare e di fare, nella scala dei valori. Se le cose stanno così, il modello dei modelli, vagheggiato da Palomar, dovrà servire a ottenere dei modelli trasparenti, diafani, sottili come ragnatele, magari addirittura a dissolvere i modelli, anzi a dissolversi. Calvino, oltre ad avere letto il saggio di Montaigne e i pensieri di Pascal, ha letto anche le lettere ai Corinti di Paolo di Tarso, come vedete. A questo punto a Palomar non restava che cancellare dalla sua mente i modelli e i modelli dei modelli. Compiuto anche questo passo, ecco, si trova faccia a faccia con la realtà mal padroneggiabile e non omogeneizzabile, a formulare i suoi sì, i suoi no, i suoi ma. Ma per far questo è meglio che la mente resti sgombra, ammobiliata solo dalla memoria di frammenti d'esperienza e di principi sottintesi e non dimostrabili. Non è una linea di condotta da cui egli possa ricavare soddisfazioni speciali, ma è la sola che gli risulta praticabile, finché si tratta di riprovare i guasti della società e gli abusi di chi abusa. Egli non ha esitazioni, se non in quanto teme che a parlarne troppo anche le cose più giuste possano suonare ripetitive, ovvie, stracche. Più difficile trova pronunciarsi sui rimedi, perché prima vorrebbe sincerarsi che non provochino guasti e abusi maggiori, e che se saggiamente predisposti da riformatori illuminati possano poi essere messi in pratica senza danno dai loro successori, forse inetti, forse prevaricatori, forse inetti e prevaricatori a un tempo. Non gli manca che esporre quei bei pensieri in forma sistematica, ma uno scrupolo lo trattiene. E se ne venisse fuori un modello, così preferisce tenere le sue convinzioni allo stato fluido, verificarle caso per caso e farle la regola implicita del proprio comportamento quotidiano, nel fare e nel non fare, nello scegliere o escludere, nel parlare o nel tacere. Si consiglia sempre di rileggere con la dovuta attenzione i pensieri del signor Palomar, ma in questo caso sembra proprio che Italo Calvino questa pagina l'abbia scritta per l'itinerario di questa sera. E ora riflettiamo su quali conseguenze produce nella mente di Pascal l'impatto con la letteratura paolina. Un impatto dovuto inizialmente al contatto con il testo della prima lettera ai Corinti e poi, come vedremo fra poco, con il testo della seconda lettera ai Corinti. Guardate sul punto 4 del repertorio. Blaise Pascal è un grande indagatore della ragione e finora lo abbiamo visto padroneggiare il fenomeno razionale in modo geniale. E, come sapete, nella ragione, cioè nelle qualità della ragione illuminata dall'intelletto, hanno molta fiducia gli intellettuali di questo periodo storico, il 600, il secolo della scienza, a cominciare da Cartesio, del quale abbiamo studiato la vita e le opere, no, nella primavera scorsa, ricordate, Pascal, che considera il pensiero di Cartesio troppo meccanico, cioè a cominciare dall'idea dell'esistenza di Dio a garanzia della validità della matematica. No, non si può far esistere Dio, questo. E nel pensiero 77 Pascal scrive: non posso perdonarla a Cartesio, il quale in tutta la sua filosofia avrebbe voluto poter fare a meno di Dio, ma non ha potuto evitare di fargli dare un colpetto al mondo per metterlo in moto. Dopodiché non sa più che farne di Dio. E quindi è inutile, cosa è andata a tirare in ballo a fare? No. Non è intellettualmente onesto, addirittura la critica cartesiana di Pascal è dura. Ebbene, proprio perché Pascal è un profondo conoscitore dei meccanismi della ragione, quando viene a contatto con la letteratura paolina, che propone un modello alternativo ai modelli convenzionali, cioè un modello dei modelli che si presenta in modo arazionale, alogico, ascientifico, no? Comincia seriamente a dubitare che la conoscenza umana si basi esclusivamente sulla ragione. Cioè, Pascal nomina la ragione con l'espressione esprit géométrique, spirito di geometria, perché la ragione è capace di fare, come si fa in geometria, dei ragionamenti deduttivi, è utile. Ma il ragionare in modo deduttivo, per sillogismi, afferma Pascal, non ha un valore assoluto e quindi la ragione non riesce a dimostrare tutto. E Pascal scrive, come dire che l'ultimo passo della ragione è di riconoscere che c'è un'infinità di cose che lo oltrepassano. Lo spazio, il movimento, il tempo, il numero, sono principi da cui parte la ragione geometrica e non sono dimostrabili. Li accettiamo in virtù della loro evidenza, ma l'evidenza ci rimanda più al cuore che alla ragione. I principi, prima di tutto, si sentono. Si sentono. E questa affermazione incide profondamente nel dibattito in corso su quelli che sono i pregi e i limiti della ragione. E Pascal scrive ancora: le deduzioni geometriche sono valide, ma partono da deduzioni non dedotte. La ragione è sempre preceduta dall'esperienza, che è la fonte e la guida della conoscenza. L'esperienza che, secondo l'insegnamento di Galileo, deve partire dai dati di fatto per risalire ai principi e non viceversa. E quindi, afferma Pascal, la persona non può essere compresa che in piccola parte dalla ragione. perché l'essere umano è un oggetto molto complicato, intessuto di istinti e di sentimenti che nella loro complessità sfuggono nel modo più assoluto allo spirito di geometria. La persona, afferma Pascal, non è un teorema e non può essere costretta a prendere la forma di un qualsivoglia modello. Torniamo al signor Palma che ragiona su tutto quello, Calvino che ragiona su questa dinamica sulla quale stiamo ragionando noi in funzione del nostro incontro con Pascal. Quest'ultima affermazione mette in evidenza il limite vero della ragione, ma di conseguenza, afferma Pascal, sollecita anche a dare valore alle effettive possibilità della ragione, che se fossero illimitate, afferma Pascal, non sarebbe possibile poterle valutare, e ciò andrebbe a scapito dell'attività razionale stessa. Quindi la ragione è buona, però va presa per quello che è, no? Mica in alternativa, dà nel cuore la ragione. Cioè, soltanto quando conosciamo i limiti di una cosa possiamo valutarne per bene il valore. No? E qual è, secondo Pascal, il vero limite della ragione? Pascal afferma che la ragione è capace di dedurre e di intuire, ma non è in grado di sentire, cioè non possiede la facoltà di cogliere il senso profondo delle cose, cioè non ha l'attitudine per poter affermare l'intima dimensione della realtà. La ragione, afferma Pascal, non riesce a cogliere in profondità né la realtà naturale né quella umana. Ma, scrive Pascal, la ragione è comunque un grande strumento perché è capace di essere consapevole dei suoi limiti. La ragione, come possiamo leggere, afferma Pascal, nel testo della seconda lettera di San Paolo ai Corinti, è forte perché è debole. Vedete che Pascal fa l'esegesi della scienza utilizzando un modello che è quello della letteratura paolina. La ragione è forte perché è debole. La ragione, come si legge nel capitolo undicesimo di questa epistola, scrive Pascal, è valida quando è consapevole di essere insufficiente. Pascal, dopo il testo della prima, cita, vedete, anche il testo della seconda lettera ai Corinti, per supportare il suo pensiero sulla debolezza e sulla insufficienza della ragione. E quindi, se vogliamo studiare l'opera di Pascal, dobbiamo leggere anche questo testo, per capire che cosa apprende dal contenuto commentato da padre Mersenne della seconda lettera ai Corinti, che costituisce per lui un motivo di riflessione sul tema della condizione umana, vincolata al fatto che la ragione non può, afferma Pascal, sentire ciò che sente il cuore. E Pascal, dal prezioso commento di padre Mersenne che utilizza gli strumenti filologici predisposti da Lorenzo Valla, apprende e si accultura sul piano esegetico che nel testo della seconda lettera ai Corinti sono contenuti brani scritti tra il 55 e il 56 di almeno quattro diverse lettere che sono stati poi ricuciti insieme in questo testo unico, e il rapsodo, il sarto, è certamente Papa Clemente Romano. Questa stagione incontriamo quasi sempre questo personaggio, da un po' di anni, da sempre. Cioè il primo Papa documentato, è il primo Papa storico, Clemente Romano. Quelli precedenti sono leggendari. Che ha governato la comunità di Roma tra il 95 e il 100, Il primo quindi papa documentato della storia della Chiesa di Roma, il primo dei padri cosiddetti apostolici, gli apostoli esistono in funzione di questi personaggi, Clemente Romano, Ignazio di Antiochia e Policarpo di Smirne, che abbiamo incontrato a suo tempo, i cosiddetti padri apostolici, sono costoro i fondatori della Chiesa. E questo personaggio, Clemente Romano, che dirige il lavoro della cosiddetta scuola di scrittura ellenistico-clementina, ha operato per la messa in ordine, e Pascal si incuriosisce molto questi studi perché lui pensava ad una idilliaca storia della Chiesa, delle origini, si rende anche conto che Pietro a Roma non c'è mai stato, e naturalmente... Cioè, la tradizione ce l'ha portato, c'è la tradizione e va bene, ma storicamente non è così, e quindi si incuriosisce ancora di più a studiare queste cose che lo affascinano, no? Questo personaggio, Clemente Romano, che dirige il lavoro della cosiddetta scuola di scrittura ellenistico-clementina, ha operato per la messa in ordine di tutto quel materiale scritto in greco che, raccolto a Roma, deve anche essere tradotto in latino. La cosiddetta letteratura clementina, che abbiamo studiato in questi anni, in lungo e largo, in particolare gli Atti degli Apostoli, scritti da questa scuola, i primi due capitoli, gli Atti degli Apostoli, che è il primo catechismo della Chiesa di Roma, che racconta, non è un libro storico, è un libro apologetico, è un catechismo, non racconta come era la Chiesa, ma dice come dovrebbe essere oggi, in questo momento, di qui in avanti, la Chiesa. E poi i primi due capitoli di Luca, del Vangelo secondo Luca, che fanno da introduzione a tutta la letteratura veritica, e l'epistolario di Paolo di Tarso, che viene messo appunto insieme a Roma dalla scuola di scrittura ellenistico-clementina. Questo è il primo nucleo della dottrina del cristianesimo. Poi Pascal, che si incuriosisce molto, vedete, dal prezioso commento di padre Berselli, impara anche che il testo della seconda lettera ai Corinti è stato purgato, censurato, da espressioni poco garbate che contrastavano con lo spirito di fratellanza predicato nelle comunità. Ma Paolo, guardate, era talmente contrariato per le accuse che riceveva, cioè lo si accusava di essere un millantatore, e lui è chiamato a difendersi per dimostrare la sua buona fede di apostolo. Apostolo in greco significa inviato speciale. E Pascal scopre, attraverso il prezioso commento di padre Berselin, che nel testo della seconda lettera ai Corinti si combinano insieme una serie di situazioni contraddittorie, tipiche della condizione umana, e Paolo le vive e le descrive, queste contraddizioni, che anche Blaise riconosce come proprie, e comincia ad identificarsi con Paolo di Tarso. La persona, scrive Paolo, dovrebbe aver capito, sentito con il cuore, di essere in continua lotta con il proprio orgoglio, perché sa che l'umiltà è preferibile, ma non lo vuole ammettere. La persona, scrive Paolo, dovrebbe aver capito, sentito con il cuore, che la vera forza sta nella debolezza, ma non ce ne vogliamo rendere conto. Cioè, la persona, scrive Paolo, dovrebbe aver capito, dovrebbe sentito con il cuore, che l'ironia è un antidoto contro l'angoscia, e dovremmo usarla. La persona, scrive Paolo, dovrebbe aver capito, sentito con il cuore, che c'è un momento per la gioia, è un momento per la nostalgia, e che la nostalgia, nostosalgia, dipende sempre dalla gioia precedentemente provata. E quindi perché ci dobbiamo lamentare? Viviamo la nostalgia per quello che è.
No. La difficoltà perché non possiamo tornare, no? Nostalgia.
La persona, scrive Paolo, dovrebbe aver capito, sentito con il cuore, che oltre alla delusione per le molte sconfitte che la vita riserva, bisogna anche saper cogliere il buon gusto consolatorio di cui sono ricche tante delle cose create. Paolo nel testo della seconda lettera ai Corinti si presenta e per Pascal, che non ne aveva sentore, è qualcosa di inaspettato e straordinario scoprire questo. Sembra che parli per lui, Paolo di Tarso, per il suo carattere, per la sua arroganza, per quello che è stato. Per lui che non ha capito qual è il senso della vita, che non è quello di fare il genio, ma il genio supponente, no? E quindi è evidente che, ecco, che cosa c'è dietro alla semplificazione del Paolo si converte, no? Paolo, nel testo della seconda lettera ai Corinti, si presenta come uno scrivano in possesso di una grande agilità mentale, che presenta come pregi, come virtù alternative, degli atteggiamenti, l'umiltà, la debolezza, l'angoscia, la nostalgia, la delusione, che vengono normalmente considerati dei difetti. No. E Paolo, che era da tempo in lotta con questi sentimenti, individua ora una strada da percorrere per riflettere sul tema della condizione umana. Il testo della seconda lettera ai Corinti vale la pena di essere letto soprattutto perché è ricco di brani che costituiscono un significativo diario intimo che potrebbe intitolarsi Confessioni, e il fatto che il pensiero in questo momento richiami la figura di Sant'Agostino, Confessioni, no, non è casuale, come vedremo quando andremo con Pascal a Port-Royal. Difatti, in questo scritto compare nella maniera più scoperta la personalità di Paolo, che si trova a dover scegliere quotidianamente tra la forza e la debolezza, tra l'audacia e il riservo, tra l'impeto e la tenerezza. Ed emerge dal testo un vero personaggio da romanzo che orienta le sue scelte non convenzionali, alternative, impopolari, perché si possa concretizzare la solidarietà, la fratellanza, l'uguaglianza, la giustizia sociale. E Blaise Pascal, indirizzato dal prezioso commento di padre Mersenne, ne rimane affascinato. Cioè, le parole orgoglio, umiltà, forza, debolezza, ironia, angoscia, gioia, nostalgia, delusione, gusto, sono termini chiave nel genere letterario del romanzo. E una decina di anni fa, quando noi abbiamo studiato l'epistolario di Paolo di Tarso nei particolari, abbiamo avuto l'occasione di fare una serie di esempi significativi e anche imprevedibili su come il testo della seconda lettera ai Corinti abbia influenzato la storia della letteratura dell'Ottocento e del Novecento. Ora, visto che in ogni caso c'è un volume della Bibbia, quindi si consiglia di leggere o di rileggere il testo della seconda lettera ai Corinti, perché ciò che scopre Pascal, anche in quest'opera, lo mette nella condizione di consolidare un proprio pensiero, che si frantumerà in una lunga serie di pensieri. Non si può leggere l'opera di Pascal intitolata Pensieri senza andare alle fonti da cui l'autore ha attinto. Ora, io mi meraviglio sempre quando sento qualche saccente che dice leggetevi i pensieri di Pascal, che sono bellissimi, buttando lì un'affermazione che su chi piove, no? No? Su quale uditorio piove, no? Semmai bisognerebbe dire, bene,
frequentato un percorso di alfabetizzazione funzionale e culturale per poter leggere, aprendo a caso magari, i saggi di Montaigne e pensieri di Pascal, perché quello è ciò che bisogna dire, ciò che bisogna affermare.
Ora, quale di queste parole, orgoglio, umiltà, forza, debolezza, ironia, angoscia, gioia, nostalgia, delusione, gusto, oggi scegliereste per prima? Secondo, usate la vostra esperienza, la vostra biografia, quello che gira intorno a voi in questo momento. E con quattro righe scritte potete pure quindi motivare la vostra scelta, no? Perché? Gioia, perché delusione, perché nostalgia, no? Perché gusto, no? Ricordando che dove a spiegare non arriva la ragione, afferma Pascal, ci arriva il cuore. Pascal condivide l'idea contenuta nel testo della seconda lettera ai Corinti che la ragione è forte perché è debole ed è valida quando è consapevole di essere insufficiente, quando conosce i propri limiti. E allora Pascal si domanda come sia possibile, se è possibile far fruttare questa debolezza e questa insufficienza in rapporto al tema che considera ormai il più importante su cui riflettere, quello della condizione umana. Guardate sul punto 5. Blaise Pascal, dalla lettura dei saggi di Montaigne e dai testi dell'epistolario di Paolo di Tarso, diventa sempre più consapevole del fatto che il tema più importante da studiare e su cui riflettere è quello della condizione umana. E la prima considerazione che Pascal fa sulla condizione umana, facendo fruttare la debolezza e l'insufficienza della ragione, si basa su una aporia, su una contraddizione, che non è per niente rassicurante. L'essere umano è e si considera superiore, pensa Pascal, in un universo che però è tanto più forte di lui. Cioè, basta una goccia d'acqua per annientarci. E Pascal, nel pensiero 72, scrive: la persona che è consapevole dei propri limiti è anche consapevole di essere superiore all'universo, perché l'universo è privo di pensiero. Ma l'essere umano è consapevole che, anche se privo di pensiero, l'universo è tanto più forte di noi. Il silenzio eterno di questi spazi infiniti ci atterrisce, smarriti in questo remoto angolo della natura. Che cosa sono gli esseri umani? E questa tragica considerazione fa ulteriormente riflettere Pascal, il quale si domanda: se la ragione è insufficiente e la capacità di conoscere è davvero tanto limitata, quale altra forma di conoscenza ci può essere per la persona? Pascal vuole dimostrare l'esistenza di un'altra forma di conoscenza, di carattere non razionale, una forma di conoscenza che penetra nel profondo della realtà, laddove lo spirito di geometria non può arrivare. E Pascal chiama questa forma di conoscenza esprit de finesse, spirito di finezza, e la chiama anche, con una terminologia tipicamente paolina, la ragione del cuore, frutto di una intuizione immediata che sente l'intimo delle cose, che coglie le cose in profondità, nella loro totalità. Lo spirito di finezza non vede le cose in superficie, dall'esterno, ma guidata da questo spirito penetrante, la persona indaga nella propria natura e, indagando, si accorge di essere qualcosa, di essere persino superiore, ma si accorge anche chiaramente di non essere tutto. Quindi la persona, mediante lo spirito di finezza, capisce, afferma Pascal, di avere una natura situata tra l'essere e il nulla. Siamo lì. La persona è consapevole di avere una sua dignità che si basa sul pensiero. Sul pensiero, come scrive Paolo nella seconda lettera ai Corinti, consapevole della propria miseria e della propria insufficienza. E scrive Pascal, parafrasando Paolo, nel pensiero 72, paradossalmente la grandezza dell'essere umano consiste nella consapevolezza di essere in una condizione di inferiorità. Sembra che la consapevolezza dell'attuale insufficienza presupponga che nel passato l'essere umano sia stato davvero signore dell'universo, come se un peccato originale ci abbia messo in bilico tra l'essere e il nulla. Ma torneremo a riflettere naturalmente su questi pensieri che, come vedete, sono particolarmente affascinanti, ma aprono delle prospettive di riflessione notevoli. E i pensieri di Pascal sono un'opera notevole. Lo spirito di finezza non vede le cose in superficie, non le coglie in profondità. Quale di queste parole, leggerezza, eleganza, gentilezza, precisione, mettereste per prima accanto al termine finezza? A quale cosa concreta poi corrisponde la parola che avete scelto? Leggerezza, c'è una cosa concreta. Eleganza, c'è una cosa concreta. Gentilezza, c'è una cosa, una persona. C'è precisione, c'è una cosa concreta. A quale cosa concreta corrisponde la parola che avete scelto o queste parole? Beh, scrivete due righe in proposito. Esercitatevi ad investire in intelligenza. Le persone, invece di riflettere sulla condizione umana, afferma Pascal, in modo che si crei nella loro intimità lo spazio per il proprio benessere intellettuale, spirituale, morale, vengono orientate dal sistema stesso verso il divertimento. Divertere vuol dire mettere da parte, il divertimento, con la creazione di un apparato di distrazione di massa. E Pascal qui è geniale quando descrive questo sistema, perché è di un'attualità sorprendente, anzi è andato amplificandosi, no? Questo fatto. In modo che la persona non pensi alla propria condizione. Ma voi volete pensare? Ma divertitevi, no? Non state a pensare a nulla. A pensare ci pensiamo noi, diciamo, i poteri forti, no? Tra virgolette. No, la propria condizione di... Ma anche se il volume viene alzato sempre di più a scopo alienante, nell'animo della persona, afferma Pascal, continua a riemergere puntualmente l'inquietudine che diventa incurabile. E allora abbiamo bisogno dei psicofarmaci, no? Ce n'è un aumento, no? Ci chiediamo perché. Sarebbe bene fare forse un pochino più di alfabetizzazione, no? Per cercare di fare il punto della situazione, per prendere coscienza, per ribellarsi. Ora, pacificamente, con la non violenza, però, e a questo proposito, per concludere, apriamo non a caso il volume dei pensieri e leggiamo, poi ci torneremo su questo, febbraio in modo particolare, 168, gli esseri umani, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l'ignoranza, hanno creduto meglio per essere felici di non pensarci. Nulla è così insopportabile all'essere umano come essere in pieno riposo, senza passioni, senza faccende, senza svaghi, senza occupazioni. Egli sente allora la sua nullità, il suo abbandono, la sua insufficienza, la sua dipendenza, la sua impotenza, il suo vuoto. E subito sorgeranno dal fondo della sua anima il tedio, l'umor nero, la tristezza, il cruccio, il dispetto, la disperazione. Le occupazioni, la carriera, il trambusto delle guerre, il gioco, la caccia, tutto serve all'essere umano per evitare di stare solo con se stesso, nella sua stanza, a scoprire faccia a faccia la propria miseria e quindi di partire. Vedete, descrive la sua esperienza, Pascal, nei pensieri, il suo itinerario, no? In cui investe l'intelligenza, no? Gli esseri umani occupano il loro tempo a inseguire una palla o una lepre. È anche il piacere del re, il quale re è circondato di persone che non pensano se non a divertire il re e a impedirgli di pensare a se stesso, perché se ci pensa, anche se il re è infelice. E per questo, è per questo che va a caccia. Non gli interessa la lepre. Il re non è in grado di comprarsi una lepre? Gli interessa la caccia, ma per la caccia ci vuole la lepre. Sotto il divertimento, insomma, non c'è la ragione, c'è la fuga dalla ragione. Basta questo, per capire la forza dei pensieri di Pascal, oggi di un'attualità sorprendente. A questo punto, dopo questo pesante, tutto in salita itinerario, ma guardate, la strada si configura così, e le salite ci sono, ma dopo le salite ci sono le discese, non meno faticose, perché bisogna usare i muscoli frenanti che usiamo meno, e quindi anche le discese sono faticose. Ebbene, a questo punto potrebbe sembrarci concluso il nostro incontro con Blaise Pascal, e invece siamo appena all'inizio, perché nella notte del 23 novembre 1654, quindi un novembre fa, noi ci siamo dentro, avviene un fatto che Pascal registra come la nuit de feu, la notte di fuoco, scrivendo: non so se ho sognato, ma non credo di aver sognato. Ho vissuto in modo drammatico un incontro fiammeggiante col Dio di Gesù Cristo, che mi diceva di seguire l'indicazione dei Vangeli. Guardate, sembra Paolo di Tarso sulla via di Damasco, e infatti si è immedesimato in quella prospettiva, sta leggendo l'epistolario di Paolo, non è che scrive delle fantasie. Pascal scrive un memoriale di questo evento intimo, che inizia con queste parole: il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non il Dio dei filosofi e dei sapienti, tirata a Cartesio, cioè mi ha chiamato a un nuovo programma di vita e di pensiero. E qual è la fonte di queste parole? Guardate, per andare ad abbeverarci alla fonte di queste parole ci vogliono ancora 5 itinerari. Ma se volete bere dell'acqua fresca, bisogna farci entrare per arrivare alle fonti più in alto. Quindi ci vuole pazienza, perché per capire queste cose ci vuole pazienza, la pazienza che è una virtù insita nell'alfabetizzazione funzionale e culturale, e che le studentesse e gli studenti devono acquisire. Vedremo quali sono le fonti di queste parole che Pascal usa, non se le inventa, le trova perché studia, e quella è l'indicazione fondamentale. E quindi Blaise decide di frequentare regolarmente l'abbazia di Port-Royal, perché lì si studia, lì ci sono dei percorsi, per studiare, per meditare,
e per attuare programmi di solidarietà verso il prossimo. Quindi la fede, la speranza e l'amore verso il prossimo. E di conseguenza siamo appena all'inizio. E ancora una volta ci dobbiamo domandare, ma che cos'è Port Royal? Port Royal è un luogo, anzi due, è un'abbazia, anzi due, come sarebbe a dire? Beh, c'è un'abbazia medievale e una moderna, e le dovremmo visitare entrambe, quindi. Ma Port Royal è anche una metafora, una significativa metafora che ci siamo dimenticati. È stato steso un velo. Quando andrete a Parigi, andrete a cercare Port Royal, vedrete che ci sono delle costruzioni ristrutturate qualche tempo fa, ma rimangono dei ruderi, perché Port Royal è stato raso al suolo dal potere. Troppo fastidio davano le monache benedettine di Port Royal, troppo fastidio davano i solitari di Port Royal a quella società. Attenzione, perché stiamo toccando un tasto delicato, molto delicato. Port Royal è anche una significativa metafora. Una metafora di che cosa? Per rispondere a questa e a queste domande bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé. Bisogna annullare la fuga dalla ragione. Sotto il divertimento, insomma, non c'è la ragione, c'è la fuga dalla ragione, dice Pascal. Noi la dobbiamo annullare, la fuga dalla ragione con tutti i suoi limiti, ma non si deve fuggire dalla ragione. Bisogna annullare la fuga dalla ragione per essere sempre consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Per questo la scuola è qui e sulla scia di quel principio penetrante che è l'esprit de finesse, quindi il viaggio continua. Buonanotte.
Grazie.